benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Toponomastica Femminile. Io sono l'host Maria Chiara Pulcini e oggi la nostra ospite è Miriam Di Piazza.
Ciao a tutti, buonasera.
Perfetto. Allora, Miriam, comincia un attimino con una tua presentazione. Chi sei e come sei approdata al mondo della scrittura?
Allora, io sono Miriam Di Piazza, ho 34 anni, sono laureata in economia politica, istituzioni internazionali, la facoltà che ho praticamente seguito all'Università degli Studi di Pavia. Sono approdata nel mondo della scrittura, in realtà ci sono sempre stata, nel senso che è sempre stata una mia grande passione, quindi fin da piccolissima riuscivo molto bene in quelle che erano le materie letterarie. Poi, insomma, prima di essere una scrittrice sono sempre stata una lettrice, come spesso accade, diciamo, quasi a tutti. Ecco, sono sempre stata attratta dal mondo letterario. Il mio libro L'Isola di Sara, diciamo, è nato molti anni fa, perché è rimasto per molto tempo dentro un cassetto, dentro un computer, un po' per quelli che sono i tempi lunghi dell'editoria in generale, un po' perché è il primo romanzo, un po' impari dal tuo primo romanzo, vai più lenta, devi un po' prendere le misure. E ho il punto alla prima bozza, l'ho messa nel 2018 e poi da lì una serie di revisioni, di editing, cambia la parola, cambia i tempi verbali e sono passati un paio d'anni fino a che poi è stato finalmente pubblicato a maggio del 2022.
Direi di passare subito a parlare del libro a questo punto.
Sì.
Mi ha colpito una frase che adesso sto prendendo da un'intervista che hai rilasciato: il mare è un ladrone onesto, a volte ti ruba qualcosa ma poi si pente e ti dà indietro un altro tesoro. Vedrai che tuo figlio ti troverà e se attraverserà questo mare sarà protetto. È una frase che mi ha colpito molto. Da dove nasce l'idea del romanzo?
Allora, io sono partita con un'immagine, diciamo, nella testa. Avevo l'immagine di Sara, che è una delle due protagoniste, quindi di una donna che tutti i giorni si reca sulla battigia, schiacciata un po' da quello che è il peso della vita. Da questa immagine, diciamo, iniziale che io avevo nella testa, poi ho iniziato, parola dopo parola, mettere, diciamo, nel romanzo quelle che sono i temi che io ho affrontato nel mio percorso di studi al liceo delle scienze sociali che ho fatto al Maffeo Vegio di Lodi e poi anche all'Università di Pavia, quindi tutti gli studi di genere, la questione della violenza, la questione dell'amicizia, solidarietà, accoglienza. Poi ovviamente è un romanzo, quindi non si tratta di un saggio, chi lo legge non si deve aspettare un saggio che va a sviscerare questi temi di lungo e largo. Però all'interno di questo romanzo, di questa storia di fantasia, di questa storia di queste due donne, si possono cogliere questi spunti di riflessione che sono quelle che io facevo quando studiavo e che sono quelle che poi mi piace trovare anche nei libri che leggo. Tant'è che, per esempio, è stato molto importante per me Mille splendidi soli come romanzo. La mia libreria, insomma, è piena di libri che parla di donne dalla vita un po' travagliata ma che poi tirano fuori la forza che hanno dentro. Non so, mi viene in mente Ines e l'allegria, che parla di questa donna che ha fatto la resistenza durante la guerra civile spagnola, Una luce quando ancora è notte, che parla dell'olocausto, proprio quello femminile, quindi sulle donne. E questo è di dove nasce il mio libro. Per quanto riguarda invece la frase che tu hai letto, due facce, diciamo, della stessa medaglia. Io volevo anche riportare questo, quindi nel libro troverete il mare è molto importante per le due protagoniste, importante come la casa di Sara, come il luogo che per tutta la vita lei sentirà con nostalgia, quel luogo che ti culla, che ti accoglie, ma sarà anche una tomba di acqua salata per molti migranti che tenteranno di arrivare in Europa, quindi due facce della stessa medaglia.
Diciamo che il tema dei migranti è un tema, nel bene o nel male, molto divisivo,
sì.
Anche se con la pandemia è un po' stato perso di vista.
Esatto, non se ne parla più, ma comunque la gente continua a scappare, continua a fuggire. Ecco, poi un'altra cosa che a me premeva, insomma, sottolineare in questo romanzo, chi lo leggerà, insomma, conoscerà anche Samira. Samira è l'altra un'altra donna protagonista di questo romanzo che scappa dalla sua terra. Ma Samira no, in realtà non scappa da una guerra inizialmente, scappa da un marito violento, no? Tante volte si sente insomma giudicare per chi sta bene nella propria casa, nella propria terra, non ha problemi, dice vabbè, ma magari non hanno diritto di scappare perché non scappano dalla guerra, non hanno diritto di essere accolti. Però insomma io penso che sia nella natura di tutti gli esseri viventi cercare di migliorarsi, di sopravvivere, quindi non si può giudicare. Infatti Samira incontrerà nel suo viaggio diverse persone, avrà come compagni di viaggio, quindi dalla minoranza etnica che scappa dalla persecuzione al ragazzo che sogna di lavorare in Francia come panettiere, ecco. È anche un libro che vuole un po' rimettere al centro quella che è l'umanità che si è forse un po' persa, mettersi anche nei panni degli altri.
Hai avuto un po' di timore quando hai deciso, proprio perché il tema è particolarmente divisivo, vedendo anche in giro, frequentando internet, sono consapevole che gli animi si scaldano, ahimè, molto facilmente quando si parla dell'argomento.
Sì.
Hai avuto timori a decidere
te? In realtà non ho mai pensato a questo, cioè sono consapevole del fatto che è un tema molto divisivo, che spesso poi tra l'altro internet, il fatto di stare dietro uno schermo, dietro una tastiera, rende le persone anche più cattive, ma anche sulle stupidaggini io vedo a volte sui social, soprattutto guarda gli adulti, spesso si parla dei ragazzi, della maleducazione dei ragazzi, invece in realtà noto che tante volte ci sono degli adulti che avrebbero bisogno di un patentino per utilizzare i social, perché poi si perde proprio anche l'educazione di base, no? Insomma tutti possono esprimere il proprio pensiero, però poi si finisce sempre a offendere, a essere cattivi. Questo lo so, fortunatamente devo dire che non mi è ancora successo. Chi l'ha letto è rimasto molto contento, quindi ho sempre avuto, ecco, belle parole, almeno fino adesso. Il fatto degli haters, della cattiveria su internet, non ci ho mai pensato, non è una cosa a cui ho pensato quando lo scrivevo o quando l'abbiamo pubblicato.
Bene, io adesso parlerei un attimino delle due protagoniste.
Sì.
Il romanzo. Cosa ha ispirato la creazione di questi due personaggi, di queste due donne?
Allora, chi lo ha letto mi ha detto che ha trovato queste due donne, situazioni che raccontano, a cui assistono, molto reali, molto verosimili. Ed effettivamente è perché sotto la cenere c'è insomma del vero. Io mi sono ispirata, per quanto riguarda Samira, a degli incontri che abbiamo fatto quando studiavo al Maffeo Vegio di Lodi. Avevamo fatto uno stage per un'associazione che si chiamava Lodi per Mostar, aiutava appunto i richiedenti asilo nel disbrigo delle pratiche quotidiane, e in quel contesto mi è capitato di sentire delle situazioni proprio con le mie orecchie che sono molto simili a quelle vissute da Samira oppure da chi incontra Samira. Mi sono ispirata a fatti reali e attuali. Mentre per quanto riguarda il personaggio di Sara, anche Sara ovviamente prende ispirazione da fatti attuali che purtroppo non passano mai di moda. Però molto di questo personaggio di Sara deriva dai racconti di famiglia, delle esperienze familiari. Ossia, lei è un'immigrata italiana in Germania, come lo furono i miei nonni materni. Lei lascerà la sua isola, soprattutto per volontà del marito, per andare a Wuppertal, una città in Germania, che è quella dove vivevano i miei nonni. Io, andando a trovarli quando ero piccolina, andavo in questa città. Mi sembrava tutto veramente meraviglioso. Poi, invece, ripensandoci da adulta, chi leggerà il libro vedrà che Sara viveva in una casa senza il bagno dentro, col bagno che era all'ingresso della palazzina, quindi non avevano il bagno in casa, ed era la casa dei miei nonni, era una casa proprio dove i tedeschi non avrebbero mai vissuto negli anni, erano gli anni 90, no? E quindi il personaggio di Sara, la sua vita a Wuppertal, la vita da operaia a Wuppertal, è ispirata dai racconti di famiglia dei miei nonni, forse per questo che risulta molto verosimile.
Oltre al tema della migrazione, che comunque il tema portante del romanzo. Vedo che c'è anche poi quello della perdita dei figli come altro grande tema.
Sì, Sara e Samira sono due madri, sono due donne prima di tutto, ma sono anche due madri. Per loro, vabbè, dovranno appunto affrontare questo grande peso in maniera diversa, perché Sara, insomma, perderà sua figlia e non potrà più riaverla, mentre Samira sarà costretta a lasciare suo figlio, appunto fuggendo da questo marito violento, però di fatto, insomma, deve rinunciare alla sua maternità. E quindi sì, la maternità è un elemento molto presente in questo libro, nonostante poi io non abbia figli, quindi non so perché ho voluto trattare questo argomento in questo modo qui. Però è un tema molto, molto presente. Tra l'altro, in questi giorni mi fa particolarmente specie, perché insomma abbiamo sentito tutti della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di, insomma, di fatto abolire il diritto, diciamo, all'interruzione di gravidanza. Nel libro molte delle protagoniste scelgono di avere dei figli anche in circostanze molto dure, però scelgono, ecco. Quindi ti dico, personaggi di fantasia ambientati magari in situazioni degli anni 90 o degli anni 2000 che possono scegliere, e invece adesso siamo nel 2022 e ancora si parla di tornare indietro. Questa cosa questi giorni mi sta facendo riflettere parecchio.
Invece, visto che comunque l'opera è ispirata comunque a eventi reali, è stato difficile documentarsi per poter, cioè, magari quali sono state le grosse difficoltà
sì,
nell'affrontare questi temi?
Sì, è una domanda che mi hanno fatto in tanti. In realtà non è stato difficile, perché sono temi che conosco bene, che abbiamo affrontato nel mio percorso di studio per anni e anni, proprio con anche uno sguardo di genere che era utilizzato in tutte le discipline. Quindi io quando studiavo scienze sociali al Maffeo Vegio magari si studiava storia, però con uno sguardo di genere particolare, oppure si affiancava il percorso di studio normale, didattico normale, a questi stati per queste associazioni. E sono argomenti che fanno parte di me da quando praticamente avevo 15 anni. Poi ovviamente quando uno scrive un romanzo deve documentarsi, deve cercare di capire se la situazione che stai raccontando è verosimile, sta bene, anche perché non è un fantasy, quindi deve risultare verosimile. Però essendo argomenti che conosco bene, è venuto tutto piuttosto naturale. Ed è un consiglio anche che io ho avuto dallo scrittore Hans Tuzzi. Lui è un giallista con una scrittura anche molto sofisticata, no? Parlando un giorno gli ho chiesto: ma come si fa a scrivere un giallo magari assaporando quella che è l'atmosfera, facendo sentire il lettore come in una situazione verosimile senza perdere però il bello del giallo, no? Il mistero. E lui, vabbè, diceva che vabbè, è tutta una questione anche di esercizio, quindi più uno scrive è un po' come chi cucina, no? Più cucini e diventi sempre più bravo. Però quello che aiuta tanto è scrivere di ciò che si conosce, che non vuol dire scrivere solo di cose che ti sono accadute. Insomma, pensiamo ad esempio a Sandokan, a Salgari, che parla dell'India e non ha mai messo piede in India, eppure comunque i suoi racconti risultano vividi e realistici. Quindi non vuol dire che tu queste situazioni le hai vissute sulla tua pelle, però che le conosci, che le hai approfondite, che le hai viste, che le hai sentite, e poi riesci a trasmetterle al lettore in maniera reale, in modo che stiano in piedi da sole, senza bisogno di impalcature per sorreggerle.
Invece poi, per quanto riguarda una curiosità mia, perché so che il Filo d'Arianna è una casa editrice che è particolarmente attenta al mondo femminile, dell'editoria femminile. Come sei venuta in contatto con loro, e se magari hai provato a vedere altri editori, e perché hai scelto il Filo d'Arianna?
Come ti dicevo, il mondo dell'editoria ha tempi abbastanza lunghi. Io mi sono guardata molto intorno, ho provato a partecipare al concorso Io Scrittore, che è quello che insomma mette insieme le case editrici più grosse che ci sono. C'è questa formula in cui tu devi mettere le tue prime 30 pagine, insomma il tuo incipit del tuo libro, e gli altri scrittori valutano il tuo, tu valuti quello degli altri, poi si passa alla fase successiva. È stata una bella esperienza, perché insomma vedi un po' quelli che sono anche le difficoltà degli altri, oppure i pregi dei manoscritti degli altri. altri, però sì, eravamo veramente in tanti. Poi secondo me il fatto che sono i giudici in prima battuta, sono solo gli scrittori, non so, un po' lascia comunque il tempo che trova, nel senso, ad esempio io ho trovato dei giudizi molto positivi in generale, qualcuno un po' meno entusiasta, però la maggior parte era molto positivo, eppure comunque non sono riuscita a passare alla fase successiva, e perché poi dopo tu vedi il giudizio molto discorsivo, ma poi non vedi la votazione che ti hanno dato, quindi magari io posso scrivere bellissimo il tuo romanzo, meraviglioso, e poi darti 4 per dirti, però è stata una bella esperienza. Dopo niente, avevo selezionato una serie di case editrici che potevano essere in linea con quello che era la mia narrativa, il mio romanzo, e sono approdata al Filo d'Arianna per un concorso che loro hanno indetto, un concorso che prevedeva appunto la pubblicazione poi del manoscritto. Non ho vinto il concorso, però mi hanno contattata lo stesso, hanno ritenuto valido il romanzo, e quindi abbiamo poi pubblicato. Poi mi piaceva perché loro sono di La Spezia, quindi una città di mare che un po' richiama questo legame, diciamo, di Sara e Samira con il mare e con il Mediterraneo, e allora ho deciso, ecco, di affidarmi a loro.
Parlando un po' invece proprio magari delle reazioni che sono state data al romanzo, c'è qualcosa in particolare che ti ha colpito, magari quell'opinione che meno ti aspettavi potesse venire espressa quando il tema del romanzo è quello delle migrazioni?
Beh, guarda, io ho dato il visto si stampi perché ovviamente poi pensavo che il romanzo fosse pronto, però tu quando fai l'editing ti concentri proprio sulla minima parola, sul ritmo. Ma probabilmente sono più severa io col mio romanzo che rispetto al pubblico, perché poi invece l'hanno accolto veramente con un entusiasmo che non pensavo, nel senso, io sono consapevole del fatto che è una lettura, per chi ama il genere, che finisce il libro e comunque ti lascia delle belle sensazioni, quindi sono contenta il mio romanzo, però essendo il mio romanzo d'esordio io ci vedo tutte le ingenuità, diciamo, del romanzo d'esordio, ci vedo tutte quelle parole che magari ripensandoci avrei cambiato, quei dialoghi che avrei fatto magari in maniera diversa, poi con l'esperienza che si fa col tempo. Invece i lettori no, questo non lo percepiscono, e ho avuto un sacco di feedback positivi. Mi aspettavo comunque di avere del sostegno, però non mi aspettavo veramente tanto entusiasmo, quindi ho avuto persone che mi hanno detto che non riuscivano a dormire la notte perché volevano sapere che cosa succedeva, persone che hanno visto delle cose nel romanzo che magari a cui io non avevo pensato, quindi hanno fatto dei collegamenti, degli approfondimenti che mi hanno veramente stupita. No, cattiveria veramente non ne ho avuta da parte di nessuno, neanche stroncature, diciamo, nette. Per adesso ho avuto soltanto feedback positivi, e questa cosa sì, mi rende veramente molto felice, mi dà anche la carica, diciamo, per decidere di andare avanti in questa strada che comunque mi piace, la mia passione.
A tal proposito, direi di cogliere la palla al balzo, e il prossimo progetto quale sarà?
Allora, dopo L'Isola di Sara, in realtà io poi non mi sono fermata, quindi nel mio computer c'è dell'altro. Io non so, può essere il caso, io non sono una che ama gli annunci, diciamo, anche con L'Isola di Sara sono fino all'ultimo momento, fino ad avere il giorno prima della pubblicazione non lo sapevano neanche i miei genitori, lo sapevano veramente in pochissimi, perché poi sono così, no? Sempre forse un po' di scaramanzia, non so. Però insomma posso dire che dopo L'Isola di Sara sono andata avanti e mi sono voluta cimentare con una di quelle che le mie passioni, cioè da lettrice io alterno molto la narrativa, ma anche il giallo mi piace molto, e quindi mi piacerebbe provare a vedere le reazioni del pubblico con un giallo molto, molto diverso, diciamo, dall'Isola di Sara, da quello che hanno visto fino adesso.
No, un libro, diciamo, di attualità, si può dire, un libro giallo è un bel salto.
Sì, è un bel salto di attualità, ma mette insieme passato, la storia, passato e il genere di mystery che mi piace tanto.
Ovviamente parlando di Gialli e Sicilia l'immagine è abbastanza spontanea.
Camilleri è nello scaffale della mia scrivania, sì, è molto presente. Sì, io sono una fan di Montalbano, il mio cane si chiama Beba, appunto, anche proprio per Montalbano, è uno dei pochi personaggi femminili del commissario Montalbano, e ho chiamato il cane Beba. Sarà sarebbe la moglie di un giallo. Sì, no, beh, il giallo che però ho in cantiere non è ambientato in Sicilia, è ambientato molto lontano. Ti posso dire, ti faccio un annuncio, dai, non sono una d'annuncio, però lo facciamo per toponomastica femminile, lo facciamo. È ambientato sulle montagne dei Pirenei francesi.
Oh.
È al confine con la Spagna.
Dalla Sicilia alla Francia.
Dalla Sicilia, io sono così, sono una vagabonda.
Ah no, ma è anche giusto.
Io la mia prima presentazione per quanto riguarda l'isola di Sara è stata molto sostenuta da toponomastica femminile, tant'è che sono stata accompagnata dalla professoressa Danila Baldo, che è la vicepresidente. Mi ha fatto immenso piacere e tra l'altro penso che è stato un servizio quasi pubblico che abbiamo fatto per le persone di Lodivecchio, perché l'abbiamo fatta nel mio comune di residenza. Io vivo a Lodivecchio, in provincia di Lodi. Con il fatto comunque eravamo sostenute dal comune di Lodivecchio, che le persone che sono venute sono venute numerose e comunque proprio con la volontà di sostenermi, abbiamo approfittato della serata per approfondire quello che è la violenza di genere, no? Perché l'isola di Sara parla di queste due donne, Sara e Samira, appunto, e delle donne anche che incontrano, delle loro amiche, parenti, e hanno delle vite molto difficili. Adesso, per quanto riguarda Sara e Samira, ci sono delle situazioni molto forti, molto anche estreme, magari non è la situazione di tutte le donne, però in generale, diciamo, nella nostra società, le donne hanno la vita più difficile rispetto agli uomini. Mi viene in mente un proverbio, un modo di dire, che me l'ha detto una mia amica ucraina, questo me l'aveva detto prima della guerra in Ucraina. Da loro si dice: gli uomini fanno il militare 3 anni, le donne lo fanno tutta la vita, perché in fondo è vero. E quindi, partendo, diciamo, da questi fatti dell'isola di Sara, da questi racconti, si è potuto un po' approfondire quello che è il tema della violenza di genere dal punto di vista culturale, perché c'è proprio un problema culturale, anche se poi non è un libro che parla solo di donne, oppure dove solo le donne vengono fuori bene e gli uomini un po' meno. Nonostante i personaggi maschili, diciamo, per la maggior parte nel romanzo non sono proprio degli esempi di umanità in generale, però abbiamo anche dei personaggi maschili che sono fondamentali, quindi c'è la figura dell'avvocato Dario Minneci, che è fondamentale sia per Sara e Samira, per aiutarla nel loro percorso di rinascita e di ricostruzione della loro vita dopo il dolore, il lutto e i lutti subiti, oppure il personaggio del signor Meyer, che è un funzionario di banca in pensione, che aiuta Sara a realizzare il suo sogno di ritornare sull'isola. Poi, come ti dicevo, non è un saggio, quindi uno non si deve aspettare di approfondire i temi in maniera didattica o approfondita, però ci sono degli spunti molto interessanti che poi aiutano a intavolare il dibattito, oppure semplicemente una riflessione, ecco, sulla società, sui costumi, sulla cultura, che spesso appunto ci mette i bastoni tra le ruote, ci rende la vita meno facile rispetto ai nostri compagni, ai nostri colleghi uomini.
È una riflessione, soprattutto quando si affrontano questi temi, è sempre ben gradita. Io ritengo che queste opere debbano essere sempre ben accolte.
Ti ringrazio.
Ok, la puntata di oggi finisce qui, vi ringraziamo molto per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie a tutti, buona serata.